Buongiorno, siamo giunti al quarto audio del capitolo riguardante l'AIDS. Abbiamo visto in precedenza la storia della malattia e le vie di trasmissione, gli aspetti scientifici, gli aspetti culturali e gli aspetti etici del problema. Ora parleremo della cura del malato. Serve premettere innanzitutto che alcuni si trovano colpiti da questa patologia senza una colpa personale. Pensiamo alle vittime di trasfusioni, ai feti nati da donne sieropositive, a chi ha avuto rapporto matrimoniale non conoscendo la malattia del partner. Troppe volte, inoltre, la pubblica ignoranza qualifica il sieropositivo senz'altro malato di AIDS e di conseguenza come pericoloso portatore di contagio. Comunque, responsabili o meno, questi malati hanno il diritto di essere assistiti con la massima premura e con il più profondo rispetto, con gli atteggiamenti e i comportamenti che si assumono di fronte a tutti gli altri pazienti, non dimenticando che questo tipo di sofferente, di fronte alla rivelazione diagnostica, ha reazioni particolari che abbracciano anche l'ambito psichiatrico. Il malato di AIDS, il più delle volte giovane, spesso seguito di pregiudizi sociali, vive una doppia sofferenza: quella fisica, che lo condanna a una malattia cronica, e quella derivante dal contesto societario che lo emargina. Inoltre l'AIDS è una malattia che distrugge ogni illusione e provoca reazioni depressive accompagnate da manifestazioni di angoscia. Quindi a questi malati dovremmo offrire una sincera accoglienza, accompagnata dalla comprensione, dalla compassione, dall'ascolto delle loro ansie e un maggior sostegno affettivo, trovandosi impauriti, isolati ed angosciati di fronte alla morte che per molti si avvicina velocemente. Tornare indietro non si può, ma progettare il futuro al meglio sì. Frank, psicanalista austriaco e padre della logoterapia, la terapia del senso della vita, affermava che la validità della vita non si misura dalla sua lunghezza e diceva: se sapessi che domani il mondo crollerà, pianterei lo stesso un albero. La stessa situazione di angoscioso isolamento è vissuta anche da coloro che potremmo definire probabili futuri malati, avendo avuto dei rapporti a rischio con contatti omosessuali o atteggiamenti non sempre accettabili. Coloro temono nell'informare il proprio partner o la propria famiglia o a parlarne con altri, per il timore del giudizio altrui. Anche in questo caso la sofferenza psicologica e i drammi esistenziali sono altissimi, come pure il senso di colpevolezza. Infatti, come ricordava San Giovanni Paolo II, questi malati devono affrontare non solo la minaccia di questo male, ma anche il sospetto di un ambiente sociale timoroso e istintivamente sfuggente. Ma anche la famiglia vive in prima persona il dramma dell'ammalato, accresciuto da timori anche nei confronti della loro salute e intimoriti dall'ambiente sociale. Questo è il consiglio che offre Elisabeth Kubler-Ross. Se ci liberiamo dai parocchi, vedremo con chiarezza il difficile compito che ci sta dinanzi. È giunto il tempo di separare il grano dall'olio e dobbiamo scegliere. Rifiutare milioni di nostri simili a causa del male che li affligge o tendere loro la mano offrendo aiuto, calore e solidarietà. Dunque, come ogni altro tipo di malato, anche quello affetto da AIDS ha il diritto di essere accolto e soccorso nella sua sofferenza. Soprattutto nei primi anni della diffusione dell'HIV, alcuni medici si posero l'interrogativo se fosse loro obbligo curare questi pazienti, considerate anche le eventuali possibilità di contagio. Il dovere del medico a prendersi cura del malato in ogni situazione deve prescindere dalle circostanze. Infatti, chi esercita una professione sanitaria si impegna nei confronti della società ad assistere i sofferenti, anche se ciò implica gravi rischi per la sua salute e per la sua vita. Unicamente tre condizioni sollevano il medico dall'obbligo di cura. Primo, quando è in pericolo la salute del paziente, cioè quando il medico è assalito da una paura di contagio talmente forte da compromettere la sua efficienza professionale. Secondo, quando i rischi per il medico oltrepassano le sue responsabilità. Ad esempio, quando un medico incinta esporrebbe il suo feto all'infezione. Terzo, quando gli stress emotivi sono fortemente rilevanti. Ma accanto agli obblighi dei medici, troviamo anche gli obblighi dei pazienti. In particolare l'obbligo della onestà sui loro precedenti esistenziali ai fini della diagnosi e dei trattamenti. Un'icona che riassume il comportamento da tenere nei confronti dei malati di AIDS la troviamo nella visita che San Giovanni Paolo II, in viaggio negli Stati Uniti, fece all'Istituto Dolores di San Francisco, che ospita numerosi malati con questa patologia. Il Papa rivolse loro un discorso, poi si intrattenne con i malati, abbracciando e baciando con affetto i bambini affetti da AIDS, dimostrando con un gesto simbolico quale sollecitudine dobbiamo avere nei confronti di questi infermi. E passiamo a vedere alcune problematiche particolari. La prima problematica riguarda l'aborto. Come abbiamo affermato già in precedenza, alcuni comportamenti dei coniugi sieropositivi potrebbero contagiare il figlio. E l'Italia, rispetto agli altri paesi occidentali, presenta un'alta incidenza di AIDS pediatrica. Per questo alcuni vorrebbero includere tra le forme di prevenzione l'aborto per le donne colpite da AIDS, invocando per esse l'indicazione terapeutica prevista dalla legge 194 del 78, permettendo così alla gestante di abortire. Ma noi sappiamo che il comandamento di Dio, non ucciderai, ha sempre un valore assoluto. Siamo però anche confortati dai dati scientifici che mostrano il ridotto rischio di trasmettere al figlio il virus, come pure il possibile utilizzo di farmaci specifici che hanno bassi effetti negativi sul feto. L'unico intervento che consente la riduzione del rischio è la prevenzione. Ciò significa che è importante informare e consigliare la donna anche a non intraprendere una gravidanza, come pure presentargli i pericoli di contagio che potrebbe correre il nascituro. Una seconda fascia è l'infanzia. L'AIDS non riguarda unicamente un'età della vita, ma può colpire una persona in tutti gli stadi dell'esistenza, a partire dalla gravidanza, nell'atto della nascita e dell'allattamento. E coloro che sono maggiormente a rischio nella prima fase della vita sono i figli di donne che hanno avuto rapporti con partner tossicodipendenti o hanno praticato la prostituzione. Questa situazione, particolarmente presente nelle nazioni del terzo e quarto mondo, rendono ancora più problematica la lotta contro la mortalità infantile. E l'AIDS, nei piccoli, ha una mortalità elevata, non esistendo medicine specifiche per combatterla. Spesso poi è difficile individuarla precocemente, perché la maggioranza delle donne che ha partorito un figlio affetto da AIDS stanno bene e non sanno di essere infette. Come pure la trasmissione non è sistematica. Una madre può partorire un primo figlio infetto e un secondo perfettamente sano. Di conseguenza, prevedere le condizioni del nascituro è alquanto complesso. Però le statistiche mostrano che la maggioranza dei neonati partoriti da madri infette stanno bene e avranno una vita totalmente normale. E concludiamo questo capitolo con un paragrafo che è intitolato La proposta della Chiesa Cattolica e non solo. E la proposta è quella di riconquistare e rivalutare una virtù fuori moda. Una virtù che a volte infastidisce il solo nominarla. E questa virtù è la castità. Essa, come esprime il Catechismo della Chiesa Cattolica, al 2337, esprime la raggiunta integrazione della sessualità nella persona e conseguentemente l'unità interiore dell'uomo nel suo essere corporeo e spirituale. La sessualità diventa personale e veramente umana allorché è integrata nella relazione da persona a persona, nel dono reciproco totale e limitato, nel tempo che l'uomo e la donna si fanno. La castità indica la disposizione interiore che spinge una persona a controllare la propria sessualità in modo liberatorio per sé e per gli altri. Il termine castità dunque non indica la volontà di superare o negare la realtà sessuale, ma indica il desiderio di controllare l'organizzazione delle pulsioni sessuali parziali che ogni persona è intessuta. Essere casto dunque non significa tentare di evitare la sessualità, ma sforzarsi di accettarla in modo intelligente, qualunque sia lo stato di vita nel quale ci si trova e qualunque sia l'equilibrio umano che si è riusciti a realizzare. Inoltre, lo scopo ultimo di questo controllo della sessualità è eminentemente positivo: una maggiore libertà. Essendo l'uomo creato a immagine e somiglianza di Dio, anche la sessualità, che coinvolge la globalità della persona, quindi il livello fisico, psicologico, affettivo e spirituale, manifesta la sua sacralità nella relazione tra l'uomo e la donna. Salvaguardare la castità richiede delle volte anche eroismo. Essendo l'uomo tratto dal peccato e dalla concupiscenza della carne, Quindi è possibile raggiungere e mantenere questo elevato obiettivo unicamente con una intensa preghiera di supplica al Signore e riconquistando il valore del sacrificio e della rinuncia. Ma il pregio della castità e di conseguenza dell'astinenza sessuale trova ampio eco anche oltre la Chiesa cattolica. Un articolo del Washington Post del 2 febbraio 2010, commentando i risultati di una ricerca condotta su 662 studenti afroamericani della Pennsylvania, pubblicati dalla rivista scientifica Archive of Pediatric Adolescent Medicine, sottolineò che l'astinenza è la forma migliore per prevenire le gravidanze delle adolescenti e delle giovani e per bloccare il dilagare delle malattie sessualmente trasmesse. E così, nel paese più liberale del mondo, si celebra ogni anno, il 12 febbraio, la Giornata Nazionale della Purezza, a cui aderiscono centinaia di scuole e di collegi. Negli anni Ottanta del XX secolo, il cardinale Hume, di fronte alla campagna del governo inglese incentrata su slogan o concezionali o AIDS, affermò: «Questo slogan indica una falsa alternativa. Vi è una terza via, quella della autodisciplina e del rispetto del prossimo anche nel campo della sessualità». Dato che l'AIDS si è diffusa rapidamente attraverso coloro che sono assuefatti alle droghe, che si assumono per via endovenosa, fermeremo la nostra attenzione nel prossimo capitolo sulla tossicodipendenza, poiché coloro che si drogano sono soggetti particolarmente a rischio, essendo alterato il sistema immunitario del loro organismo. Grazie dell'attenzione.